quindi sempre dolorosa, sempre un fallimento. Ma di fatto tante volte non ci sono molte alternative e a volte bisogna anche suggerire a qualcuno: guarda, se la situazione è questa, forse è meglio che vi separate per la salvaguardia, per il bene dei bambini. Ma nella maggior parte dei casi il problema è un altro, nella maggior parte dei casi la violenza, ma è una ricerca di gratificazione, di soddisfazione, di realizzazione personale, o cosa, come vi dicevamo prima, dicevamo ieri sera, le tante ragioni per cui si arriva a un no, non ti amo più, non ti ho mai amato e tante altre cose che possono, possono succedere, che abbiamo già accennato. In questo caso, molto spesso, nella mia esperienza, i figli spariscono, non vengono assolutamente considerati. La coppia che vuole divorziare non arriva a questo dicendo sì, però cosa penseranno? No, i figli sono messi da parte. I figli, tante volte lo chiedono, scusate, i figli se ne faranno una ragione. Succede a tanti, capiranno e così via. Quindi non vengono considerati, e questa è una delle cose che sinceramente mi turba e mi infastidisce di più quando ha a che fare con coppie che vogliono separarsi. Sembra che i figli non siano assolutamente importanti. La questione è che il problema però riguardo ai figli non è la separazione, non è il divorzio. Perché? Perché se si è arrivata al divorzio vuol dire che prima c'era stato un sacco di altre cose. Quindi sono le cause che hanno portato al divorzio che sono un problema. Il divorzio è, se vogliamo, l'ultimo atto di un percorso. Perché il divorzio è stato preceduto tante volte da anni di tensioni, di litigi, di disaccordi, di rabbia, per cui i figli tutte queste cose le hanno vissute. A volte mi capita di parlare con persone, anche adulte, che hanno subito un divorzio, hanno problemi e che hanno subito un divorzio dei genitori. E tante volte chiedo: ma quanti anni avevi? Avevo 16, 17 anni, e si pensa che un divorzio, vabbè, eri già grande quando tu hai divorziato, vabbè, sì, quando hanno divorziato sì, ma quanti anni sono andati avanti i genitori nelle tensioni, eccetera, prima di arrivare alla decisione del divorzio? Magari 4, 5, 6 anni, a volte tutta la vita del loro matrimonio ci sono state tensioni. Quindi i figli sono cresciuti in quell'ambiente, la loro formazione è stata in quell'ambiente. E come si sono formati? Che modelli, che idee si sono fatte della vita, del matrimonio, della genitorialità e via dicendo. Quindi i figli frequentemente hanno già sofferto per anni di situazioni di sofferenza, di disaccordo, di tensioni, eccetera. Ma, come abbiamo già accennato ieri sera, ricordiamoci che siccome ci sono dei figli, i genitori non divorziano mai. Divorziano i coniugi, ma i genitori non divorziano. Non esiste un divorzio tra genitore e figlio. Il genitore rimarrà sempre genitore, il figlio rimarrà sempre figlio, ed è per quello che dicevo ieri sera, rimarrà sempre un legame fra i due coniugi, perché hanno qualcosa in comune, qualcosa che loro tante volte dicono è la cosa più importante, la persona più importante della mia vita. che li lega e che con la crescita, accennavamo, potrebbe diventare un momento di tensione, perché potrebbero rivedere nel figlio, nella figlia che cresce, il coniuge col quale hanno litigato, perché gli assomiglia magari come carattere, gli assomiglia come corporatura, gli assomiglia come espressione, il modo in cui cammina e via dicendo. E questo non facilita il coniuge, ma i figli ovviamente non ne hanno nessuna colpa, nessuna responsabilità. Non esiste il divorzio tra genitori. Questo ricordiamocelo molto bene, è per quello che le tensioni poi possono rimanere per molto tempo, perché bisogna anche prendersi cura dei figli. Ed è per quello che c'è la lotta durante il divorzio sull'affidamento, quante ore lo vedi tu, quante ore lo vedo io, cosa facciamo con lui, cosa facciamo con lei. Quindi diventano a volte quasi, usando una bruttissima espressione, ma che tante volte è la realtà, quasi merce di scambio. Sì, va bene, io ti do 3 sedie in più, però voglio mio figlio 4 ore in più alla settimana. No, momento, ti do 50 euro in più per il figlio, però diventa un mercanteggiare anche sulla loro pelle. Ma che effetti hanno tutte queste cose sui figli? I figli, abbiamo detto che nelle dispute rimangono sempre in secondo piano. Purtroppo è una realtà. E purtroppo non sono mai l'oggetto principale o uno dei motivi per cercare una ricomposizione. Questa è l'osservazione, questo è quello che vedo nelle decine di coppie che ho cercato di aiutare. I figli non sono, abbiamo dei figli, cerchiamo di trovare un modo, non cerchiamo di far finta di niente, perché i figli le cose le capiscono benissimo come vanno le cose in famiglia. Non è questo di recitare, ma cerchiamo di trovare un modo per vivere ancora insieme per il bene dei figli, perché non togliamo ai figli il diritto che hanno di avere 2 genitori. Ed è paradossale, non so se avete notato, alcuni anni fa c'è stata una sentenza, mi sembra fosse della Corte di Cassazione, a proposito della genitorialità, della possibilità di adottare dei figli da parte di coppie omosessuali. C'era stata una sentenza che affermava che era possibile farlo, si poteva andare in quella direzione, perché i figli hanno diritto ad avere 2 genitori. Quindi in quell'orientamento dice diritto ad avere 2 genitori, quindi va bene, anche se sono omosessuali non è importanza, basta che abbiano 2 genitori, perché è il loro diritto. Poi lasciamo perdere tutto il resto, ma è un diritto dei bambini avere 2 genitori. Col divorzio gliene togliamo uno, e non è che loro sono molto contenti che al posto di avere 2 genitori dopo magari ce ne hanno 4, perché le cose non funzionano in questo modo. Poi bisogna vedere in che modo tutto questo viene comunicato ai figli. Chi glielo dice che ci vogliamo separare? Quando glielo diciamo? Come glielo diciamo? Glielo diciamo insieme? Ognuno ne parla con i figli e dà la sua versione dei fatti? Non è semplice. Gliene parliamo quando ormai abbiamo firmato? Gliene parliamo quando stiamo pensando di separarci? Anche questo è tutto un problema da dover gestire. Capite le complicazioni di una separazione? Tutte complicazioni che troppo spesso quando si inizia a dire niente, non è più d'accordo, basta, ci separiamo, non ce la faccio più, non ci pensiamo. E quando siamo arrivati al punto di dover gestire queste cose, tante volte sembra quasi troppo tardi per tornare indietro, o non c'è la volontà di tornare indietro, perché a volte non si cerca aiuto quando è possibile essere aiutati. A volte per vergogna, per cultura sociale, ecclesiale, eccetera. Se ci sono difficoltà in famiglia, non se ne parla con nessuno. Cerchiamo di lavare i panni sporchi in casa. Ma questo cosa può portare? Può portare a usare tutte le risorse che abbiamo, per cui quando arriviamo al punto di dire beh, adesso cerchiamo aiuto da qualcuno, ormai non c'è più la voglia di mettersi in discussione, non si ha più voglia di cambiare, si pensa di aver giocato tutte le carte che avevamo, basta, non ho più voglia di cambiare, sì, andiamo a parlare con qualcuno, ma tanto io non cambio, io non cambierò idea. Sì, parliamo pure, andiamo a parlare da un consulente, da uno psicologo, da un mediatore familiare, quello che vogliamo, ma tanto guarda che io non cambio idea, eh? Allora cosa andiamo a fare? Ormai è troppo tardi per cercare aiuto. E il consulente di turno tante volte non può fare altro che certificare la fine del matrimonio. Guardate, in questa situazione non avete più niente in comune. Cosa succederà ai figli? Soffriranno. Soffriranno. Perché? Perché c'è una disgregazione della famiglia. Perché affrontano una destabilizzazione affettiva. Muore qualcosa dentro di loro. E che cosa muore dentro di loro? Tutte queste cose qua. L'idea della famiglia muore. Muore il senso di appartenenza a una famiglia, a qualcosa di cui hanno bisogno, specialmente sono ancora piccoli, diciamo prima dell'adolescenza, ne hanno bisogno anche dopo, ma in un modo diverso, perché gli adolescenti non è che non hanno più bisogno di una famiglia, ne hanno bisogno in un modo diverso. Muore quello, muore l'illusione del per sempre, fino a che morte non ci separi, l'amore eterno, muore quel mito che potevamo avere, muore l'esempio della solidità del rapporto tra papà e mamma, il senso di protezione, i sogni, la spensieratezza. E nell'adolescenza muoiono anche i ricordi dell'infanzia. Ma questo, tante volte, è ignorato. I genitori, quando decidono di separarsi, queste cose non ci pensano, non le sanno, non gli interessa, tutto sommato, questo aspetto. E oltre a soffrire, come la prenderanno? Come prenderanno la cosa? Ogni lutto è, ogni separazione è assimilabile a un lutto, e le reazioni che possono avere sono molto diverse. Sono molto diverse perché dipendono da mille cose. Perché ogni figlio reagisce a modo proprio, ha un suo carattere, un suo temperamento, un suo vissuto, anche se solamente di pochi anni. È una forma di abuso. Perché è una forma di abuso? Perché quando due genitori si separano, il bambino viene privato in maniera impropria del diritto che ha di avere un papà e una mamma che vivono insieme e che lo educano. È un suo diritto e gli viene strappato via. E questa è una forma di abuso. Un abuso di potere dei genitori, un abuso emotivo a danno di un bambino. Quando si parla di abusi infantili ci si rovescia lo stomaco. Queste sono forme di abuso. E loro, la loro reazione dipenderà dall'età, ovviamente. Dipenderà dal loro carattere. Dipenderà dal tipo di relazione che avevano con papà e mamma. È ovvio. Dipenderà da quanto era forte il conflitto in famiglia. Ci potrebbe essere anche quasi un sollievo in certi momenti. Oh, finalmente, non ne potevo più. Ma perché hanno aspettato così tanto tempo a separarsi? Questo ovviamente sono discorsi che si fa nella preadolescenza, adolescenza, quando il conflitto in famiglia è stato così forte, le tensioni erano così forti. Pensavo a un caso di alcolismo, l'alcolismo in famiglia che può portare a situazioni di abuso e di separazioni. Ricordo un ragazzo che raccontava che con suo padre alcolizzato lui andava a letto infantilmente, ovviamente, portandosi un coltello e se lo metteva sotto il cuscino, da tanto aveva paura di quelle che potevano essere le reazioni del padre se tornava a casa ubriaco. Cosa si faceva con il coltello? Niente, però gli dava quel senso di sicurezza, perché aveva paura. Una separazione in quei casi quasi viene presa come un sollievo inizialmente, o se il conflitto è molto, molto forte. Poi dipenderà anche dalla presenza o meno di fratelli, sorelle, nonni, zii, cioè tutta la famiglia allargata. Quindi tante possibili reazioni. E ricordiamoci che molta dell'emotività, scusate, ho sbagliato, andiamo indietro, molta dell'emotività, no, sbagliato, eccoci qua, come la prenderanno? Qui sì. Potrà non essere espressa. Questa è una cosa molto singolare, che inganna i genitori. Perché come ha preso tuo figlio quando ha detto, ma niente, ha detto niente. Perché? A volte se la tengono dentro. A volte non vogliono dire niente per non ferire i genitori. A volte hanno imparato a stare zitti, perché parlare in famiglia può essere pericoloso, quindi stanno zitti. E quasi quasi dà l'impressione che ma i figli sono indifferenti, perché le emozioni se le tengono dentro e poi si sfogano in altro modo. A volte succede con insegnanti di scuole elementari in modo particolare, a volte anche nelle medie, che vedono a un certo punto uno dei ragazzi, un ragazzo, una ragazza, che è cambiato, non studia più, è più irrequieto, è più nervoso, più litigioso. Cos'è successo? E poi magari dopo qualche settimana arrivano dei genitori e dice, sai, il nostro figlio sta affrontando una situazione difficile, abbiamo deciso di divorziare. E l'insegnante dice, ah, ecco cos'era. Perché le emozioni, la sofferenza, in qualche modo viene fuori. Anche se a volte non direttamente in famiglia. Salute emotiva dei figli. Come andranno le loro emozioni? Non andranno molto bene. Ci potranno essere sensi di colpa. I figli si sentiranno in colpa perché i genitori si sono separati. È colpa mia. non sono riuscito a tenerli insieme. Mi ricordo una ragazza, un adolescente già, ha avuto 15 anni, che si sentiva in colpa per le tensioni dei genitori, che dopo poco si sarebbero separati, a quel momento non erano ancora separati. Lei si sentiva in colpa, perché è colpa mia, i miei genitori litigano per colpa mia. Ho dovuto fare riflessione, scusa, ma fammi capire. I tuoi genitori litigano per colpa tua, sì. Ma da quando litigano? Me lo ricordo da sempre. E tu pensi che litigassero anche prima che tu nascessi? Ma penso di sì. E allora perché dici che è colpa tua? Però non ce l'avevo mai pensato. L'avevi interiorizzata la colpa, come fanno tante volte i bambini. Perché per i bambini è comprensibile, si sentono al centro del mondo. Quindi se qualcosa non va male, cioè se qualcosa va male è per forza per colpa loro, perché loro sono al centro del mondo, tutto gira intorno a loro, quindi è ovvio che ho delle responsabilità. Ma questo, bambini che soffrono, viene interiorizzato e si porta avanti nel futuro. Poi l'alterazione degli equilibri e delle tensioni e lo scoprire tutte queste le tensioni che ci sono state, l'aver vissuto tutte le tensioni familiari, può portare degli antipatici risultati. Perché? Perché può essere messo in discussione la identificazione con i modelli maschili e femminili. Perché rifiuto il modello maschile di papà violento, irresponsabile, assente, abusivo. Io non voglio essere come papà. Non voglio, se gli uomini sono così, io non voglio essere un uomo. Se le donne sono così, manipolatrici, deboli, io non voglio essere come mia madre, non voglio essere una donna. Perché? Perché essere una donna vuol dire soffrire in no, viene rifiutato il modello. E ho incontrato diverse persone che avevano le difficoltà nell'identità di genere, che avevano subito forme di abuso di questo tipo. L'identificazione non c'era. Padri assenti, emotivamente, madri oppressive. Poi, come conseguenza, mi posso fidare degli uomini e delle donne? No, perché mia madre mi ha fatto la testa così, non fidare, guarda, gli uomini non fidati. Il padre, lo stesso, imparo a non fidarmi, sono sospettoso. Papà e mamma non sono stati affidabili. E se non sono stati loro, di chi posso fidarmi? Di chi posso fidarmi? Degli estranei? Ancora meno. Quindi sensi di inadeguatezza, bassa autostima, non valgo niente. Anche perché se papà e mamma si sono separati, l'amore per me non è stato sufficiente per tenerli insieme. Forse non vado bene io. Senso di inadeguatezza, bassa autostima. E poi emozioni come la rabbia. Rabbia per che cosa? Per l'ingiustizia subita, che si può manifestare in tanti modi, o interiorizzata, e quindi la persona sembra tranquilla, ma rimugina dentro e poi dopo tempo magari si sfoga in altro modo, oppure una rabbia più agita, ribellione, violenza, aggressività, a seconda un po' dell'età, che può essere il bambino che fa i capricci e l'adolescente ribelle, che incomincia ad avere comportamenti proprio reattivi nella sessualità, nell'uso di sostanze, in vari tipi di violenza di gruppo e via dicendo. La rabbia dentro in qualche modo deve uscire. O esce in quel modo o viene tenuta dentro e poi uscirà sotto forma magari depressione più avanti. O comunque di un grosso senso di inadeguatezza. Io non valgo niente. Salute fisica? Beh, senz'altro potranno esserci dei disturbi psicosomatici, specialmente quando si interiorizzano le emozioni. Non si dorme, dolori, dolori muscolari, tensione, a seconda delle varie età. I bambini piccoli potrebbero ritornare all'enuresi notturna, farsi la pipì addosso, perché è un modo per attirare attenzione, un modo per sfogare quella tensione che hanno. Devo tornare più piccolo, quando tutto era bello. Disturbi alimentari, anoressie, bulimie, tante cose che possono avvenire in questi casi. Teniamo sempre presente che specialmente per le ragazze, per le donne, l'anoressia e la bulimia sono dietro l'angolo. È un modo per sfogare la mancanza di affetto, la rabbia, la ricerca di relazioni. Quindi facciamo attenzione, ma potranno esserci anche problemi e conseguenze anche a livello delle relazioni. Perché potranno ad esempio non capire o capire a modo loro i motivi della separazione. Ma perché si sono separati papà e mamma? Oppure farsi i loro pensieri. Quando i genitori dicono, ma in ogni caso capiranno, sì, ma forse capiranno non quello che noi vorremmo che loro capissero, ma si faranno un loro quadro. Perché loro hanno assistito a tutto dall'esterno, ma hanno visto le cose. Potrebbero essere infastiditi se scoprono di essere strumentalizzati come merce di scambio, come dicevamo prima, che tira e molla con i genitori. Perdere la stima nei genitori, stima che avevano, no, senti, papà, mamma, lasciamo perdere. Potranno affrontare un grosso conflitto di lealtà. Da che parte sto? Anche perché i genitori a volte, in maniera estremamente non saggia, chiedono ai figli di fare una scelta. Vuoi stare col papà? Vuoi vivere col papà o con la mamma? Come fa un bambino a scegliere? Quando vuol bene a tutti e due? È quella domanda sciocca che si può fare ai bambini quando sono piccoli in famiglie normali: vuoi più bene al papà o vuoi più bene alla mamma? Non sono domande che si fanno al bambino. Non si può creargli questo conflitto di lealtà, però tante volte si crea questo. Potrà soffrire di quella che viene chiamata la sindrome di alienazione parentale, cioè perde una parte della famiglia, perché perderà, vivendo con uno dei genitori, molto facilmente perde i contatti con l'altra metà della famiglia estesa, con gli altri nonni, con gli altri zii, con gli altri cugini, perché è difficile continuare a mantenere le stesse relazioni con l'altra famiglia. Per cui o vive in maniera schizofrenica, quando è col papà con loro, quando è con la mamma con loro, ma non c'è mai la mamma che parla dei nonni paterni o viceversa, perché si crea questa frattura. Potrà provare, come dicevamo, una sorta di sollievo, perché sono finite le liti, però se c'erano le liti molto forti, oppure sviluppare una diffidenza verso i rapporti stabili. Non serve. Quindi, sposarsi, a cosa serve sposarsi? Tanto, ci si separa in ogni caso. Quindi la perdita dell'idea di una famiglia stabile e unita. Quindi mi sposerò, no, perché devo sposarmi? A che cosa serve? Papà e mamma, vedi com'è andata a finire. Meglio non sposarsi, meno legami, meno sofferenza. Perché quello che fa soffrire è la rottura di un legame. Più il legame è forte, più soffriamo quando si rompe. Quindi per non soffrire cosa bisogna fare? Non avere un legame forte, semplice. Quindi mi innamoro di 1000 persone ma non stabilisco nessun rapporto forte, stabile e duraturo con nessuno. Perché è pericoloso, perché fa soffrire. Quindi meglio vivere liberi, si soffre meno. Ma ci sono anche delle conseguenze spirituali, non dimentichiamocele, perché potranno avere una distorsione del loro concetto di un Dio che non li ha esauditi. Io ho pregato che papà e mamma si separassero, ho pregato che papà e mamma facessero la pace, ho pregato che non litigassero, non è successo niente. Non è vero che Dio mi vuole bene, non è vero che Dio è amore. Non voglio avere a che fare con un Dio del genere. Quindi il cattivo esempio di cristianesimo e di rapporto con Dio dato dai genitori, diciamo ieri sera, quante cose ci si dimentica quando si vive in famiglia, no? Della nostra vita cristiana. I bambini l'hanno visto. Quindi che immagini di cristianesimo e di vita cristiana hanno ricevuto? Devi convertirti e diventare anche tu cristiano per essere come loro. Non ne vale la pena, non serve. Cosa cambia? Tanto si litiga, si discute, ci si separa come nel mondo, anzi a volte il conflitto è ancora più rabbioso che nel mondo. No, lascio perdere, non mi interessa assolutamente. Lo stigma nella chiesa magari appartenenza, essere visti in maniera un po' perché poverini e così via, la sensazione di indifferenza dell'amore di Dio, sì, magari Dio esiste, sì, ma tutto sommato Dio non è che mi voglia bene, non sono indifferente, non... vengo, sì, ci credo, ma non è che mi cambia la vita. Rabbia verso Dio, abbandono di tutto, specialmente se poi uno dei il genitore al quale il bambino è stato affidato ha cambiato chiesa o smette di frequentare la chiesa. Questo spesso succede, quindi anche i legami con tutte quelle strutture che potrebbero in ogni caso cercare di aiutarlo, scuola domenicale, campi biblici, scout, gruppo giovani, tutto quello che vogliamo, il bambino non ci viene più portato. Quindi perde anche tutto quello. Quindi conseguenze di tipo spirituale. Un bel disastro, eh? Purtroppo, quando una persona, una coppia pensa di separarsi, a queste cose non ci pensa proprio. Sacrifichiamo i nostri figli, quindi. Nella Bibbia ci sono dei testi biblici. Ce n'è uno in Esodo che dice che chi offre dei sacrifici ad altri dei, oltre che a Yahweh, al Signore, sarà sterminato. E noi lo prendiamo sempre dal punto di vista, l'idolatria è sbagliata perché offre il sacrificio ad altri dei, e abbiamo l'idea dei sacrifici che sono l'agnello, l'altare, scozzarlo, il fuoco, bruciarlo, tutte queste cose qua. Ma non sono solamente quelle. Non bisogna offrire sacrifici ad altri dei. E altri testi, in Deuteronomio, Mosè diceva, Dio diceva tramite Mosè, mi raccomando che non ci sia nessuno tra voi che sacrifica i propri figli. Mi raccomando. Una cosa che ci fa rabbrividire, sacrificare i propri figli, ma come si fa a sacrificare i propri figli? Ezechiele rimproverò al popolo, che diceva, hai preso i tuoi figli, il Signore tramite Ezechiele diceva, e li hai offerti in sacrificio. I tuoi idoli erano più importanti dei tuoi figli. E vi ricordate cosa diceva Gesù? Guai. Guai a chi farà inciampare, chi farà cadere, chi ostacolerà questi bambini. Con una traduzione con le equivalenze dinamiche potremmo dire meglio sarebbe se si fosse sparato un colpo in testa. Sacrifichiamo i nostri figli? Oppure rispettiamo i doni di Dio? Dobbiamo rispettare i doni di Dio. Dio ci ha regalato delle cose e noi dobbiamo accettare, rispettare, usare i doni che Dio ci ha dato. Però tra le altre cose dobbiamo ricordarci che Dio ci ha regalato i figli. I figli sono un dono dell'Eterno. Come li trattiamo, i doni che Dio ci ha dato? Li sacrifichiamo? Sacrifichiamo sui nostri altari? Quali sono i nostri altari? Adesso qui non c'è più un altare. Non se ne vedono più gli altari in giro. L'altare della nostra realizzazione personale? L'altare del nostro benessere? L'altare del nostro pagamento? L'altare della nostra carriera? Del nostro ministero? Su quale altare siamo disposti a sacrificare i figli anche col divorzio, con la separazione? A volte lo dico, lo ripeto, quando vedo delle persone che chiedo quanto sono importanti, avete figli, guarda, non toccarmi i miei figli, sono la cosa più importante per me. Per i miei figli farei di tutto. E io a volte aggiungo, tranne che continuare a vivere con il loro genitore. Noi non siamo disposti a sacrificarci per i nostri figli tante volte. E quindi sacrifichiamo i nostri figli per la nostra realizzazione, per il nostro benessere, per qualcosa di noi che non sopportiamo più. Al posto di dire per amore di Dio e dei nostri figli, dei miei figli. Vediamo di trovare un modo per vivere insieme, anche per il loro bene. Perché se tutte e due vogliamo il bene dei nostri figli, un modo riusciamo a trovarlo. È che tante volte prevale il nostro egoismo. Efesini 4, no 6-4. Come usiamo, qual è il rapporto che abbiamo con i doni di Dio? Non irritate, non provocate la rabbia dei figli, ma allevateli, educateli nella disciplina, quindi educazione, accudimento e nell'istruzione, nell'ammonimento, nel rispetto del Signore. Poi domani mattina vedremo ancora due o tre cose, un corollario su questo. Paolo, sempre ai Colossesi, diceva qualcosa di simile. Non irritate, non provocate. E sappiamo benissimo, anche nei rapporti normali, come per noi genitori è facile far irritare i nostri figli. Sappiamo benissimo come farli irritare e non dovremmo farlo. Perché? Perché sennò si scoraggiano, perdono gli stimoli, si demoralizzano. Quindi stiamo attenti. Come trattiamo i doni che Dio ci ha dato? E poi un ultimo testo per finire. Un testo che mi ha fatto riflettere molto quando l'ho letto. Proverbi 17,6, che dice che i figli dei figli sono la corona dei vecchi. E fin lì. I nonni lo sanno benissimo. Ah, i nipotini, da quando abbiamo una nipotina, il telefono non serve più per telefonare, serve soltanto per, principalmente per una cosa, fare la collezione delle foto della nipotina, per farle vedere a tutti. Adesso c'è questa bellissima tecnologia che tiro qui, guarda, guarda, è vero che le foto sono formato maxi francobollo, però abbiamo centinaia di foto filmate, eccetera. Una volta, quando i miei figli erano piccoli, i nonni sarebbero dovuti andare in giro con degli album di fotografie enormi per avere tutto quello che c'è qui dentro. Quindi che bello che erano i nipotini, quindi sono davvero la corona dei vecchi. Ma c'è la seconda parte del versetto che è molto interessante. I padri sono la gloria, l'ornamento, la bellezza, il vanto, l'onore dei loro figli. E la domanda è: i padri lo sono davvero? Noi come padri siamo veramente la gloria dei nostri figli? Cosa vuol dire essere la gloria? Essere persone dei quali i nostri figli possono vantarsi. Sai mio papà, sai la mia mamma? Quelli che gli fanno fare bella figura. E con il divorzio e la separazione, questo testo doveva finire. I genitori sono ancora la gloria, il vanto, l'onore dei figli. I figli si possono ancora vantare dei propri genitori con la sofferenza che hanno sofferto? Quindi pensiamoci. Quando, se avremo a che fare con qualcuno che ha problemi coniugali, Facciamolo riflettere, a mo' di prevenzione, su tutto quello a cui potrebbero andare incontro loro e i figli se non risolvono le cose in un modo adeguato. Perché, come dicevo, tante volte i figli vengono messi da parte, vengono sacrificati sull'altare delle proprie rivendicazioni. Ne vale la pena? Sono dei doni che Dio ha fatto, è un investimento che Dio vuole, sul quale Dio vuole che noi lavoriamo. Magari una riflessione in più potrebbe meritarla. Quindi lavoriamo, viviamo in modo che i nostri figli possano vantarsi di noi, che quando andranno in giro e diranno: ma tu come ti chiami? Ma tu sei per caso il figlio di... Non devono dire: lo conosco. No, sì, sono suo figlio, sono contento di essere suo figlio, sono contento, posso vantare. Raccontava mio figlio, quando era andato a un campo biblico, che parlando con una amica, una ragazza della stessa età, era un campo biblico per adolescenti, che è figlia di un personaggio abbastanza in vista nelle chiese, che le hanno chiesto: ma tu come vivi il fatto di essere figlio di una persona così conosciuta, così, diciamo, importante? Cosa ne pensi tu? Vabbè, tuo padre, ma tu come figlia cosa ne pensi di tuo padre? Che lei ha guardato e fa: avercene come lui. Questo dovrebbe essere quello che i nostri figli dovrebbero poter dire del loro papà e della loro mamma. Quindi cerchiamo di non far andare tutto a rotoli, ma cerchiamo di tenerlo. Poi, se volete approfondire l'argomento, ovviamente potete prendere il mio libro, che ci saranno ovviamente molte più cose di quelle che vi ho detto in questi momenti, no? Questa traccia generale di quello che è. Quindi io mi fermo, possiamo avere qualche momento per delle domande, se ci sono. Se non ci sono domande, va bene lo stesso. Anche perché le domande ci possono essere, non vi assicuro le risposte, quindi almeno, però le domande potete senz'altro farle, non è assolutamente un problema. Parla forte, perché tra mascherine e le mie orecchie, se no non ti sento. No, guarda, non ti sento. Guarda. Gli permettete di abbassarsi un attimo la mascherina?
Abbiamo visto l'impatto sugli effetti sulla vita spirituale di figli di genitori separati o divorziati. Molti sono esempi di genitori credenti, abbiamo visto sfiducia in Dio, sfiducia. Nei figli di non credenti invece come va a finire?
Le conseguenze che vi ho esposto sono uguali. Non c'è l'aspetto molto deleterio di una ricaduta spirituale, perché non mettono in discussione Dio. Se sono molto piccoli magari sì, perché è un'infarinatura, magari ce l'hanno avuta, catechismo e così via, l'idea Signore aiuta, però in ogni caso le conseguenze spirituali ci sono, perché la prima immagine che i bambini hanno di Dio è mediata dalla figura paterna. Quindi se della figura paterna non possono fidarsi, l'idea di fidarsi di un'autorità suprema crolla, ma tutte le conseguenze sono praticamente le stesse, non cambia niente. Quando ho approfondito l'argomento andando a leggere da varie parti, tutti i libri, psicologi, eccetera, che hanno a che fare con queste cose, sulle conseguenze dei divorzi sui bambini, erano tutti lì, mancava l'aspetto spirituale, magari lo mettevano sotto forma solo del rifiuto e della messa in discussione delle autorità, delle figure di autorità. È stata più veloce lei. Vengono messi da parte nel senso che quando i genitori hanno delle difficoltà non considerano quelle che possono essere le ricadute e i problemi che i figli potrebbero avere dalle loro decisioni. In questo senso vengono messi da parte. Non pensano che vabbè, abbiamo difficoltà, litighiamo, separiamoci, almeno smettiamolo. Che cosa succederà ai figli? Quali saranno le conseguenze, come la prenderanno? Questo non viene considerato, in questo senso vengono messi da parte, non vengono, poi tante volte non vengono, vengono messi da parte nel senso che non vengono coinvolti fino a che non ci sono delle decisioni già prese in maniera forte, per cui i figli vengono quasi messi davanti a fatto compiuto, anche se finché sono bambini molto piccoli la tensione in famiglia la vivono e così via. Se sono già andrà a 12, 13, 14 anni, hanno già capito come va a finire. Hanno già capito che papà e mamma, nel momento in cui papà e mamma dicono dobbiamo parlarvi, volete separarvi. Perché ormai hanno capito. Anche se sono stati coinvolti, i figli, i ragazzi, anche i bambini, tu sei ancora una ragazza giovane, capisci benissimo come stanno papà e mamma, perché entri in casa, anche il tipo di silenzio che senti, capisci già se è un silenzio tranquillo o è un silenzio che della tensione che si taglia col coltello, lo percepisci, quindi i figli se ne accorgono, soltanto che i genitori pensano che i figli non se ne accorgano.
Allora, tu ti sei occupato anche delle dipendenze, no? Ecco, che impatto ha, diciamo, un figlio di una coppia separata con le dipendenze?
È una delle possibili cause, nel senso che quando si sta male, cosa facciamo? Cerchiamo di trovare qualcosa che ci aiuti a non sentirci male. Quindi per questo possiamo ricorrere a comportamenti o a sostanze, a persone che ci aiutano a sentire meno la sofferenza. Quindi frequentiamo certi gruppi di amici, piuttosto che incominciamo a bere, ci facciamo una canna o ci piombiamo davanti a Facebook, a televisione o via dicendo. Siccome questo comportamento ci allevia un pochettino la sofferenza in quel momento, cioè la sentiamo un po' meno, allora è facile riproporlo, reiterarlo, e questo può sviluppare piano piano una dipendenza, perché ci siamo accorti che quando sto male, bere un grappino, insomma, mi sono sentito un pochino meglio, ok, ho capito come non sentirmi male, quindi tutte le sere mi bevo un grappino e poi sono due, poi sono tre e cado in alcolismo, come può essere la pastiglietta, come può essere il gioco d'azzardo. Metto lì finché sono sulla macchinetta o sul computer a giocare d'azzardo, sono preso da quello e non penso, e quindi mi fa da farmaco, e siccome tante di queste cose danno un senso di piacere, il senso di piacere reiterato può portare a forme di dipendenza, non riusciamo più a farne a meno, anche perché non risolve il mio problema, ma semplicemente lo annega. Altra domanda.
Quanto è diffuso il divorzio, la separazione?
Come?
Quanto è diffuso nelle chiese cristiane evangeliche il fenomeno della separazione o divorzio? È un trend crescente o
Non ho gli ultimi dati, anche perché, come dicevamo ieri sera, i dati sono sempre fuorvianti. Perché? I dati dovrebbero essere incrociati, dati di divorzi, separazioni e divorzi, che non sono la stessa cosa, ma li abbiamo assimilati per semplicità, dipendono dal numero di matrimoni. Siccome il numero di matrimoni in Italia sta diminuendo, perché stanno aumentando molto le convivenze, quando si separa una coppia convivente, la sua separazione non rientra nei dati di separazione e divorzi. Quindi sembra quasi che i divorzi stiano diminuendo semplicemente perché sono diminuiti i matrimoni. È per quello che il tasso di divorzio e di separazione non è direttamente collegabile con il concetto di felicità coniugale, che tante volte le coppie che convivono, che si separano, non fanno colpo e non turbano neanche tanto l'opinione pubblica, perché se sono due amici che sappiamo che convivono, a un certo punto si separano, sono separati, non ci turba così tanto come sentire che hanno divorziato. Ci tocca meno, anche se teoricamente non dovrebbe, perché è sempre una rottura di un impegno che almeno forse non formale, ma che loro magari si erano presi. Oltre al fatto, come dicevamo, che possono esserci tanti divorzi nascosti, cioè di famiglie che vivono una separazione in casa di cui nessuno se ne accorge. Bene, allora penso che per chi verrà ci vediamo domani mattina vedremo alcuni spunti delle relazioni familiari alla luce della lettera agli Efesini, lettera di Paolo agli Efesini. Quindi cercheremo di concludere queste tre puntate in questo modo. Abbiamo parlato dei problemi delle separazioni e divorzi nella coppia, le ripercussioni che queste ci possono essere sui figli. Domani finiremo dicendo sì, ma una coppia che vuole vivere in maniera cristiana la sua relazione, che basi potrebbe o meglio dovrebbe avere? Quindi faremo alcune considerazioni su questo.